Quindi non va proprio? Allora, bene, iniziamo. Buonasera a tutti. Consiglio Comunale del 26 settembre 2019, do la parola al segretario per l'appello.
Buonasera, Toni Giuseppe.
Presente.
Taiocchi Daniele.
Presente.
Britta Maria.
Presente.
Carminati Alice.
Presente.
Alborghetti Morgana.
Presente.
Di Palma Carmela.
Presente.
Gusmini Andrea.
Presente.
Palazzini Roberto.
Presente.
Lorenzi Cristian.
Presente.
Valota Giovanni.
Presente.
Bassani Ivan.
Presente.
Bene. Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Mi scuso, ma il proiettore ha avuto dei problemi. Dobbiamo cambiare la luce e quindi non riesco a proiettare le slide che avevo preparato. Allora, punto 1 è l'approvazione definitiva del documento unico di programmazione 2020-2022. Il documento unico di programmazione è stato presentato nel Consiglio Comunale di luglio. Abbiamo disquisito, l'ha presentato Ivan. Nel Consiglio Comunale che abbiamo fatto in piazza, il Consiglio, il documento viene presentato, dopodiché il Consiglio nella prima seduta utile successiva lo approva. Se fossero pervenute osservazioni ovviamente andavano eventualmente recepite, non è questo il caso, quindi chi è per l'approvazione definitiva del documento unico di programmazione 2020-2022 alzi la mano. Unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità alzi la mano. Unanimità. Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è la verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Questa è una delibera obbligatoria che a metà anno, in particolare, va approvata con termini non perentori entro il 30 giugno, ogni responsabile di area va a verificare quali erano gli obiettivi che erano stati fissati dall'amministrazione e cosa è stato attuato, cosa è stato raggiunto, questo per verificare che effettivamente gli obiettivi e le missioni previste nel bilancio di previsione siano e vengano attuate. È una relazione che troverete poi pubblicata insieme alla delibera. Ogni responsabile ha fatto una rassegna delle attività che svolge e degli obiettivi che nel mentre sono stati raggiunti. Questa è una... ha necessità del parere revisore questa? No.
Sì.
Ah, quindi il revisore dei conti, che è questo soggetto esterno che è nominato da sorteggio della prefettura, deve esprimere parere che è allegato alla delibera. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione della verifica dello stato di attuazione dei programmi articoli 147 ter comma 2 decreto legislativo 267 del 2000, alzi la mano. Unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Il terzo punto all'ordine del giorno è l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui è il decreto legislativo 118 del 2011, esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, comuni sotto i 5.000 abitanti, articolo 1,831 della legge di bilancio del 2019. Come sapete, per i comuni è entrato in vigore l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato. È un atto che ha come obiettivo quello di raffrontare il bilancio dell'ente con le società partecipate con tutte le società e attività attinenti il bilancio del comune. Fortunatamente per i comuni sotto i 5.000 abitanti c'è la possibilità di derogare a questa incombenza. Noi stasera deroghiamo all'incombenza. Per chi fosse solito informarsi sugli aggiornamenti normativi, proprio venerdì su Italia Oggi c'era una paginona dedicata ai comuni dove si diceva che tra le tante cose che il legislatore vuole eliminare è per i comuni sotto i 5.000 abitanti la previsione del bilancio consolidato, perché ci si è accorti che una previsione di questo tipo per enti sopra i 5.000 abitanti può avere senso, per comuni come Cavernago o comunque piccoli chiedere di fare un bilancio consolidato è un po' un azzardo, così come il DUP pare, sempre che questo decreto venga effettivamente approvato, anche il DUP verrà non eliminato ma semplificato, quindi avremo l'obbligo di predisposizione di un DUP semplificato. Comunque la scelta, anche in ragione delle grosse difficoltà che abbiamo a livello di ufficio ragioneria, di cui parleremo dopo in funzione della variazione di bilancio era doveroso, andava fatta questa opzione entro il 30 di settembre, quindi siamo perfettamente in linea con questa possibilità. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione dell'armonizzazione dei sistemi degli schemi contabili di quel decreto legislativo 118 del 2011, esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato comuni sotto i 5.000 abitanti, articolo 1,831 della legge di bilancio 2019, alzi la mano. Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità? Unanimità.
Questa delibera vale da sempre?
No. Dobbiamo capire l'anno prossimo cosa succederà. Magari tolgono l'obbligo a quel punto. Se non tolgono l'obbligo, molto probabilmente l'anno prossimo dovremo fare di nuovo la delibera. Punto 4 all'ordine del giorno è la variazione di competenze di cassa al bilancio di previsione 2019-2021. Allora, è una variazione che si è resa necessaria sostanzialmente per due ragioni, perché tendenzialmente in questo periodo dell'anno si attende la variazione finale che si fa a novembre per vedere gli assestamenti di bilancio e chiudere il bilancio dell'anno in corso. Due ragioni. La prima è la previsione di un capitolo in entrata e di conseguenza in uscita sulla parte in conto capitale per la progettazione dell'itinerario cicloturistico che collega i castelli di Cavernago al castello di Costa di Mezzate, passando per Bagnatica e appunto Costa di Calcinate, Bagnatica e Costa di Mezzate. Siccome è una progettazione intercomunale, lo vedremo poi nel successivo punto all'ordine del giorno, era necessario creare un capitolo dove gli altri comuni versano la quota di cofinanziamento per la progettazione e prevedere ovviamente l'uscita. Mentre sulla parte in conto corrente gli interventi sono interventi strategici, perché abbiamo dovuto sostituire il personale di ragioneria per una maternità, quindi abbiamo dovuto appunto intervenire e sostituirlo attraverso una società esterna che verrà a predisporre il bilancio. La persona che è stata assunta all'ufficio tributi è stata collocata all'ufficio ragioneria ad imparare il lavoro per sostituire la maternità appunto del personale dell'ufficio ragioneria, e all'ufficio tributi abbiamo preso una ditta esterna con l'obiettivo appunto di coprire l'ufficio tributi. In questo modo abbiamo cercato di tamponare la situazione di emergenza all'ufficio ragioneria, che comunque è ancora carente di un responsabile che, grazie a Dio, ha deciso il segretario di assumersi la responsabilità, perché ormai è notizia che possiamo diffondere, il comune di Ghisalba non ha confermato la collaborazione che c'era sulla responsabile dell'area finanziaria. Quindi il 30 giugno siamo rimasti senza responsabile, per 15 giorni lo ha fatto il responsabile ufficio segreteria, perché eravamo anche senza segretario in quel periodo. Poi il segretario, che ha un'esperienza, viene dal mondo della ragioneria e del comune, e quindi ha un'esperienza, ha assunto questa responsabilità. In tutto questo si è aggiunta la maternità, quindi potete capire che non è un periodo facile per l'ufficio, e soprattutto non è un periodo sereno per il sindaco, ma cercheremo di fare in modo che tutto scorra in modo tranquillo. In tutto questo io devo ringraziare, perché lo faccio pubblicamente, chi in particolare il segretario, ma anche il personale dell'ufficio ragioneria, perché sta dando veramente il massimo, e anche oggi siamo qui perché è stato preparato tutto per tempo e in modo assolutamente preciso. Quindi questo ringraziamento era doveroso, nonostante appunto le difficoltà. Altri grandi cambiamenti non ci sono. Non so se ci sono osservazioni. Chi è per l'approvazione della variazione di competenze di cassa al bilancio di previsione 2019-2021? Alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Unanimità. Il quinto punto all'ordine del giorno è l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2020-2022. entro il 31 dicembre del 2019 scade il servizio di tesoreria che attualmente è affidato alla BCC, la banca appunto di Cavernago. Ovviamente non era più possibile una proroga perché era già stata in precedenza prorogata, quindi è necessario fare un bando piuttosto complesso che parte da questo primo atto, che è l'approvazione dello schema di convenzione appunto. È uno schema standard che abbiamo recepito in parte dall'AGID, che è questa agenzia appunto che fornisce i documenti agli enti pubblici, e in parte ovviamente anche mutuata da altre esperienze. Stiamo comunque valutando l'opportunità di partecipare ad una gara che sta per essere organizzata da una CUC, che è una centrale unica di committenza, per più comuni, quindi adesso valuteremo se fare noi o se aderire alla CUC, però per prudenza è bene approvare lo schema di convenzione in modo tale che noi siamo pronti, anche perché va pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi l'iter è piuttosto lungo. Se poi passeremo dalla CUC tutto sarà più facile, perché tutto l'iter lo faranno loro, noi dovremo semplicemente sottoscrivere il contratto. Non so se avete osservazioni.
La tesoreria non c'è l'obbligo di avere una sede?
No.
Beh, nel comune,
non è più così. Giusto, non è più così. Infatti è uno dei problemi che potremmo riscontrare, è questo, che la tesoreria potrebbe uscire dal territorio. Fino adesso abbiamo tenuto botta, ma le proroghe non erano più ammesse, e quindi il rischio è che la tesoreria esca, però speriamo di no. Ho capito. Allora c'è un vantaggio, noi abbiamo due potenziali concorrenti, uno è la BCC e uno sono le Poste, perché le Poste hanno iniziato a fare tesoreria, quindi a differenza di 6 anni fa, oggi c'è un potenziale soggetto in più, quindi abbiamo due concorrenti sul territorio. Le Poste sicuramente parteciperanno a quella della CUC di Brescia, perché ormai la loro mission è quella di fare le tesorerie, quindi loro vogliono fare le tesorerie, quindi probabilmente parteciperanno. Certo, vediamo, non poniamo limiti alla provvidenza. Chi è per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2020-2022, alzi la mano. Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Per chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Il sesto punto all'ordine del giorno, e qui mi taccio, è l'approvazione del piano per il clima e la tutela dell'ambiente del Comune di Cavernago, Termopili. Lascio la parola al consigliere con delega all'urbanistica Roberto Palazzini per l'esposizione.
Il piano Termopili che abbiamo elaborato come amministrazione si pone come obiettivo fondamentale cercare di dare delle risposte all'emergenza climatica che ormai è sotto gli occhi di tutti. Soggiacere questo significa andare incontro a una sorta di grande miopia, perché effettivamente l'ambiente è in sofferenza. Allora ci siamo posti il problema come amministrazione: possiamo fare qualcosa di concreto, anche un piccolo sasso gettato, piccolo gesto, piccoli gesti per dare una risposta a questa emergenza? Sì, abbiamo cercato di creare una sorta di contenitore, che è questo piano, il cui nome non è casuale. Siamo andati a prendere un episodio che è fondamentale nella nostra storia occidentale, che è la battaglia delle Termopili, quando effettivamente le piccole democrazie greche hanno dovuto fronteggiare un pericolo immane, la perdita della loro libertà di venire assoggettati all'impero persiano molto grande, e non solo, c'era questa emergenza proprio dell'imbarbarimento del loro territorio. Allora mutuare questo nome significa in un certo qual modo prendere sul serio questa emergenza e creare delle azioni molto molto concrete. La prima è quella di andare incontro ad un progetto che potrebbe prevedere in questi 4 anni la piantumazione di nuovi alberi sul nostro territorio, quindi un'attenzione ambientale che potrebbe diventare anche di arredo urbano, di grande attenzione, di riprogettazione urbana. Altre azioni anticipando delle norme che arriveranno a livello nazionale sull'uso della plastica, perché sembra che effettivamente l'uso indiscriminato di questo materiale sta creando dei problemi, soprattutto di grande sofferenza agli oceani, e altre azioni che potranno essere messe in atto con altri organismi, quindi la scuola, il parco del Serio e via dicendo. È una prima azione, un primo mattone. Il nostro auspicio come amministrazione è quello di dare il là ad un movimento che potrebbe allargarsi e diventare mare patrimonio non solo del nostro piccolo paese, ma anche di altre realtà. Questa è un po' l'ambizione, se vogliamo, un po' utopica, però molto importante e significativa, dare delle risposte.
Bene. Grazie Roberto. Aggiungo solo che può sembrare folle approvare un piano per il clima in un comune, ma volutamente abbiamo voluto lanciare una provocazione, perché sembra che quando si parla di ambiente lo si deleghi sempre ad enti superiori. Quindi non è mai un problema del privato, perché il privato vive la sua vita, non è mai un problema dei piccoli comuni, è mai un problema delle province, diventa un problema regionale, statale e europeo. Se invece ognuno nel suo piccolo cerca di porci un po' di attenzione, molto probabilmente vivremo tutti meglio. Quindi questo è l'obiettivo. I comuni in Italia sono circa 8.000, forse qualcuno in più. Ci sono state varie fusioni, ma secondo me sono qualcuno in più. Se 8.000 comuni decidessero di piantare, non dico 300 alberi, ma mettiamo anche solo 100 per uno, fate il conto, e fa la differenza. Quindi, esatto, quindi questo è quanto. Quindi chi è per l'approvazione del piano per il clima e la tutela dell'ambiente del Comune di Cavernago, alzi la mano, unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità, unanimità. Il settimo punto all'ordine del giorno è proprio dei punti del piano per il clima, è la modifica del regolamento e tariffe per la disciplina dell'area feste località Malpaga. L'area feste è di proprietà comunale, la Comunità Economica Europea, il Parlamento Europeo, prima la Commissione Europea, poi il Parlamento Europeo hanno approvato una direttiva che chiaramente entrerà in vigore tra un anno, che dice che non si possono più utilizzare oggetti in plastica monouso. Questo perché la problematica della plastica è una problematica importante, la vediamo se vi è capitato quest'estate di andare al mare e magari passeggiavate alla mattina presto verso le 7, l'effetto plastica si vede, una volta si raccoglievano le conchiglie, adesso si raccoglie la plastica e l'effetto che si vede è un effetto piuttosto dirompente sugli animali che vivono il mare e l'oceano. Mi è capitato di andare con le mie figlie a Cattolica, all'acquario di Cattolica, c'è una parte dedicata alla pancia della balena e ti fa vedere la quantità di plastica che c'è all'interno della balena. Quindi siccome possiamo vivere anche senza plastica e soprattutto le nostre sagre fanno parecchia plastica, perché utilizzando il monouso, che è sicuramente comodo e su questo siamo tutti concordi, è capitato anche al comune di fare manifestazioni con la plastica monouso, è comoda. Una volta usata si butta via tutto, la modifica va in questa direzione, utilizzare posate e prodotti biodegradabili. Questo consentirà sicuramente di ridurre in modo considerevole il quantitativo di plastica. Tutto andrà nello scarto biodegradabile che a quel punto può essere riciclato. E con questa azione facciamo veramente bene all'ambiente. Chiaro, il biodegradabile costa qualcosa in più, l'oratorio quest'anno lo ha sperimentato, è stata anche per noi una sperimentazione per verificare se effettivamente si potesse fare, non ci sono stati particolari problemi, ha funzionato tutto in modo abbastanza tranquillo, quindi memori di questa esperienza abbiamo ritenuto che questo sforzo possa essere tranquillamente fatto. Per esempio l'oratorio ha scelto di chiedere un euro in più alla famiglia che arrivava, quindi come coperto, una sorta di coperto, e con quell'euro hanno coperto i costi dell'uso del biodegradabile, in parte. Quindi questa può essere la scelta. A Gorle, credo, da anni c'è una festa che lo scrive proprio, noi siamo plastic free, e applica una piccola aggiunta che forse l'utente paga anche molto volentieri, visto l'obiettivo che ci si pone. Quindi la proposta appunto è questa, di eliminare l'uso della plastica come attuazione, appunto prima attuazione del piano per il clima. È uscito Roberto, cosa facciamo? Chiamiamo, aspettiamo un attimo. Vediamo se arriva. Sì, ovviamente il regolamento prevede che il mancato rispetto può comportare l'applicazione di una sanzione, ma questo vale per tutti gli articoli del regolamento, non è stata introdotta una sanzione ad hoc, nel senso che se chi utilizza l'area feste non rispetta il regolamento è soggetto a una sanzione, quindi questo e la possibilità di revoca della concessione. Si spera di non dover arrivare a tanto, ecco, ma non credo proprio. Se non arriva, votiamo. Sì. Sì, diciamo che è uscito. Allora, chi è per l'approvazione della terza modifica al regolamento e tariffe per la disciplina dell'area feste località Malpaga, in conformità alla direttiva UE 2019-904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Centrale Europea il 12 giugno del 2019, numero 155. Favorevoli? Unanimità? 10. Lui assente. Chi è per l'immediata eseguibilità? Anzi, la mano. 10 e 1 assente. Chiedo al Consiglio di spostare. Arriva. Ah, ok. Niente. Passiamo alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dell'accordo per la progettazione preliminare della ciclabile intercomunale Cavernago Calcinate Bagnatica Costa di Mezzate, che è quello di cui parlavo prima nella variazione in bilancio. Lascerei la parola a Roberto per l'illustrazione appunto del punto.
È stato un parto duro, difficile, bene, e non è ancora del tutto fatto. Allora, si tratta praticamente di un'idea che è venuta riprendendo un po' le tracce colleonesche sul nostro territorio, ovvero l'idea di fare una ciclabile dei castelli che collegasse il bellissimo castello di Costa di Mezzate con i nostri due bei castelli di Cavernago e di Malpaga. E l'occasione è stata proprio la riscoperta della Roggia Borgogna, proprio tracciata da Bartolomeo Colleoni nel 400, e che è di proprietà del consorzio di bonifica, e constatare come tra lo scolmatore dello Zerra e la Borgogna ci sia effettivamente un tracciato di terreno che oggi viene utilizzato sostanzialmente per le manutenzioni, e trasformarlo in una ciclabile significativa sul nostro territorio. Quindi abbiamo dovuto mettere insieme i quattro paesi per procedere a questa progettazione preliminare, finalizzata a che cosa? Al fatto di avere in mano un progetto spendibile poi in istituzioni sovracomunali per ottenere dei finanziamenti al fine proprio della stessa realizzazione. L'opera si pone fondamentalmente due obiettivi fondamentali. Il primo è questa riscoperta e valorizzazione storica di questo tracciato irriguo, molto importante. Nella nostra pianura bergamasca effettivamente il sistema irriguo è molto importante, che tante volte noi puntiamo l'attenzione solo sulla fase cinquecentesca, in cui ha avuto forse un momento più eclatante con Leonardo da Vinci. Basta pensare a tutto il sistema delle acque della città di Milano. Ma effettivamente anche nel 400 questa attenzione al sistema irriguo, soprattutto nella pianura alta, quindi nel 400 si fa riferimento al feudo di Colleoni, diventa molto importante e significativo. E il secondo obiettivo è quello di trasformare questa opera, molto ambizioso anche questo, come un valore ambientale significativo, anche perché non si collega soltanto due castelli, ma anche due poli verdi molto importanti. Da una parte per noi significativo significa il corridoio ecologico del Parco del Serio e dall'altra l'elevazione del Monte Tomenone che sovrasta i comuni di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate. Quindi è effettivamente un'occasione significativa per creare questo collegamento, un ulteriore corridoio ecologico per connettere situazioni ambientali significative del nostro paesaggio, della pianura, dell'alta pianura. E questo è il primo passaggio significativo, non è che realizzeremo l'opera, però avere in mano un progetto preliminare in cui vi sarà fatto anche un rilievo topografico importante per avere dei numeri significativi e un piano economico importante per procedere poi all'ottenimento dei fondi necessari a questa impresa. So che anche gli altri comuni si sono attivati in tal senso e potrebbe diventare veramente un fiore all'occhiello del nostro territorio, perché lo prendo sempre come modello paradigmatico, lo sapete, questi ultimi anni è costata tantissimo la realizzazione della pista ciclabile di Limone sul Garda, uno sproposito come cifra, però effettivamente ha avuto delle ricadute sul turismo della zona significative, molto importante. Adesso, senza fare dei paragoni che magari risulterebbero irriverenti, ma anche qui possiamo realizzare un'opera significativa con degli sviluppi ulteriori importanti.
Bene. Ovviamente, come diceva Roberto, si tratta di uno studio di fattibilità, di un primo studio di fattibilità. È chiaro che la realizzazione di quest'opera sarà possibile solo se troveremo i finanziamenti. È chiaro però che se non partiamo almeno con una valutazione, non è neanche possibile andare da chi stanzia le risorse per le ciclabili per ottenere i finanziamenti. Il cicloturismo è diventato e sta diventando uno strumento di promozione molto interessante dei territori. Più sono lunghe le ciclabili e più collegano posti interessanti dal punto di vista delle presenze storiche, delle presenze naturalistiche, più il finanziamento arriva più facilmente. Qui abbiamo tutte le potenzialità, quindi tirarsi indietro, io devo dire che, come diceva Roberto, non è stato facile, perché mettere attorno a un tavolo quattro comuni, poi ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha le sue cose da chiedere, da indicare, non è stato facile, però bisogna dare atto a Roberto che in questo è stato molto bravo e ci vuole sempre determinazione e passione. Del resto il capofila siamo noi, siamo forse il comune più piccolo, siamo il comune più piccolo, però ci crediamo e quindi lo facciamo. Bene, chi è per l'approvazione dell'accordo per la progettazione preliminare della ciclabile intercomunale Cavernago Calcinate Bagnatica Costa di Mezzate, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. L'ultimo punto all'ordine del giorno sono le controdeduzioni e le osservazioni presentate ed approvazione definitiva della variante del PA Cavernago Centro. Il piano attuativo Cavernago Centro è quello che si sta sviluppando nella ex area Terzi. Sono in corso in questi giorni i lavori di urbanizzazione su via Manzoni, via De André e via Deledda, via Pascoli, quindi si iniziano a vedere le prime opere. Avevamo approvato nel Consiglio Comunale di luglio la variante. Come tutte le varianti, sono soggette a osservazioni e poi all'approvazione definitiva. Nel mentre l'ufficio tecnico ha presentato un'osservazione, perché questo comparto, quando diciamo è stato preso in mano, anche se non è bella l'espressione, presentava numerose problematiche, perché i volumi presenti sul comparto erano veramente tanti, anche troppi. Come abbiamo già avuto modo di spiegare in più di un'occasione, c'è stato tutto un lavoro con i nuovi acquirenti. Bisogna dare atto che i volumi sono andati a ridursi, però chiaramente per cercare di sfruttare al meglio il lotto i lotti, ci sono alcune previsioni legate a delle strade private. Le strade private però purtroppo creano problemi, perché sono terra di nessuno, nel senso che sono belle quando vengono realizzate, poi passano gli anni, purtroppo a Cavernago ne abbiamo tante. E proprio oggi ho ricevuto un cittadino che si lamentava del fatto che c'è la strada privata, ma dovrebbe essere il comune a tappare la buca. Io gli ho detto no, essendo privata dovreste tapparla voi. Ma va lei a dirlo ai miei vicini di tappare la buca. Come volevasi dimostrare. Noi stiamo cercando di sanare alcune situazioni. Alcune sono insanabili, perché purtroppo le strade non hanno le caratteristiche per essere acquisite a patrimonio comunale, sono prive di marciapiede, prive di illuminazioni, se si realizza il marciapiede non ci si passa più, quindi purtroppo non si può, perché all'epoca c'era il vizio di edificare a confine, quindi fino al limite estremo della propria proprietà. Oggi, come vedete, se andate su via Manzoni, arretramento, se andate a vedere quanto sono arretrati, marciapiede, parcheggio e recinzione, siamo indietro quasi 4 metri dal limite della loro proprietà. Era un modo diverso di costruire, non si riteneva che ci fossero esigenze come quelle che in realtà oggi ci sono, che sono sempre più, ogni famiglia ha una macchina, ognuno ha la sua macchina, 4 macchine, e nessuno la porta nei box, di conseguenza tutte parcheggiate fuori e via, poi tutti i problemi che ben conosciamo. Quindi diciamo che l'osservazione ufficio tecnico è quella di identificare uno strumento che consenta di dire, quindi il cancello, che dica da questo momento in poi la proprietà è tua. Quindi l'osservazione che noi andiamo a recepire, quindi approviamo in via definitiva la variante e diciamo che sulle strade private va apposto un cancello che delimiti in modo chiaro la proprietà del comune da quella della proprietà privata. Chi è quindi per l'approvazione delle controdeduzioni e delle osservazioni presentate ed approvazione definitiva della variante del PA Cavernago Centro, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Io ringrazio tutti per la partecipazione. Molto probabilmente faremo un consiglio prima del 15 di ottobre, perché dobbiamo riapprovare di nuovo l'alienazione delle quote di Aqualis, perché c'è stato un ulteriore aggiornamento, quindi bisogna tornare in consiglio. Non sono riuscito a inserirlo in questo consiglio comunale perché serviva il parere del revisore dei conti, quindi necessariamente è arrivata lunedì, non c'era materialmente il tempo, quindi molto probabilmente prima del 15 di ottobre ci troveremo di nuovo per fare questa delibera, che non è niente di trascendentale, ma è un aggiornamento, perché è stata ultimata la due diligence legale su Aqualis, ci sono dei valori che variano, quindi va aggiornata la delibera. Chiedo alla Giunta di fermarsi per la Giunta. Grazie a tutti, buona serata.